Wiki Radio. Costantino Dorazio racconta Antonio Ligabue.
Antonio Ligabue è considerato l'artista naïf italiano più famoso della nostra storia. In realtà, cominciamo subito col chiarire il fatto che probabilmente di naïf Ligabue ha molto poco, perché naïf nasce come una parola che deve descrivere un artista che sostanzialmente dipinge senza avere nessun tipo di formazione accademica. E questo sicuramente Antonio Ligabue lo è, in quanto non ha mai avuto la possibilità di studiare e la sua esperienza pittorica nasce quasi all'improvviso sotto la spinta emotiva e soprattutto per quasi guarire da certi problemi psicologici che l'hanno sempre affetto durante la sua esistenza. Ma in realtà non basta questa definizione naïf a raccontare il lavoro di Ligabue, che invece via via che cresce e che si sviluppa all'interno, no, del suo percorso, comincia a stratificare tutta una serie di riferimenti storici e iconografici molto molto intensi, che seppure non sono legati ad uno studio dei modelli accademico, in fondo in realtà si allontanano profondamente da quello che è la natura della vera e propria pittura naïf. In realtà Ligabue quasi spontaneamente riuscirà a realizzare una pittura estremamente colta e ad apprendere con grandissima velocità immagini e tematiche che non aveva sicuramente studiato a scuola, perché la sua esperienza, la sua formazione ha uno sviluppo estremamente complicato. Nasce nel 1899 in Svizzera, a Zurigo, e fin da subito deve scontrarsi con un destino che gli è avverso, perché la madre in realtà lo ha da un uomo sconosciuto, e quando Antonio ha 2 anni si sposa con Bonfiglio Laccabue. Ebbene, il nome d'arte Ligabue nasce proprio dalla trasformazione del cognome di questo padre, che è un padre adottivo per Antonio, ma che in realtà Antonio non accoglierà mai come un vero genitore, perché da piccolissimo verrà consegnato da Bonfiglio ad un'altra coppia, una coppia di 2 svizzeri, e soprattutto pare che Antonio cambi il suo cognome in Ligabue perché accusi il padre addirittura dell'omicidio della madre e dei suoi fratelli, che muoiono misteriosamente tutti insieme per una intossicazione alimentare nel 1913, quando ormai già però Antonio è stato consegnato ad un'altra famiglia.
Non hai niente da dire?
Non parla, sa solo 2 o 3 parole d'italiano.
Ma sua madre era italiana, era veneta. Come fai lui a non sapere l'italiano?
Lì c'è scritto perché l'hanno mandato via.
Ma perché le è un pufrat? Vogliono star bene in Svizzera, vogliono tutte le comodità. Quando io un caig da fastidi, via, lo spediscono via.
Allora dovevano mandarlo al paese di sua madre.
Sì, ma il padrino è di qui, è di Gualtieri, e a tenore di codice deve rispondere lui, il Laccabue. Ma l'avete capito o no? Oh!
Laccabue non è mio padre. Io qui non ci resto, io voglio tornare in Svizzera. Mette zurück nach Amersfield, St. Gallen.
Quiet, sta bon e non urlare. Chi a ste e qui ti troverai bene, vedrai.
Laccabue non è mio padre. Laccabue è un assassino. Sì, Richard Murder, ja. Lui ha dato da mangiare carne avvelenata a mia madre. 26 gennaio 1913. Qui, è scritto qui, sui giornali, anche in Svizzera l'hanno scritto, qui. Carne marcia gli ha dato lui, l'ha ammazzata. Sicuro.
Ma sta dentro tuo padre. Tuo padre è in prigione.
Nai dentro. Nai prigione. Ma lui è un assassino lo stesso!
Cosa succede qui? Chi è? Chi è che sarebbe un assassino?
Laccabue. Gli ha dato carne marcia. L'ha ammazzata.
Ma no, è una vecchia storia. Tutto è venuto a galla. Il povero Bonfiglio non c'entra mica. Il tuo patrigno è una brava persona, sai.
Ma certo, signor sindaco. Lui invece è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico e l'ha messo in manicomi. Oh, c'è scritto qui. Carta canta.
Tu che mestiere fai? Che cosa sai fare? Dimmi. Il meccanico, il falegname, non so, il muratore.
Lui non ha mai fatto niente. Mai niente. L'ha rotto i coglioni a tutti. Ha una persona, una famiglia che... che l'aveva dotato un po', ma lui niente, sempre il vagabondo.
Ma noi dove lo mettiamo, signor sindaco?
Beh, per il momento al ricovero carri, poi staremo a vedere.
L'affidamento ad un'altra famiglia deriverebbe dal fatto che Antonio fin da piccolissimo si dimostra un ragazzo piuttosto complicato, piuttosto problematico. In realtà una problematicità che alla fine forse poi costituisce anche il motivo per la sua salvezza. La famiglia, la nuova famiglia a cui viene consegnato, dovrà affrontare le sue malattie, il rachitismo, il gozzo, e cercherà disperatamente di trovargli una collocazione all'interno di una scuola. Cambierà più di un istituto, a Tablat, a Marbach, e alla fine costringerà la madre adottiva, questa Elise Hanselmann, addirittura a doverlo internare in un ospedale psichiatrico dopo una violenta crisi nervosa. Ebbene, sono questi anni nei quali matura un disagio di Antonio che comincia a stimolargli le sue prime esperienze pittoriche, o meglio, più che di pitture si tratta di disegni, che pare faccia proprio in questo ospedale psichiatrico, appunto nel 1917 circa, e sono soprattutto disegni di animali, che poi vedremo costituiranno l'argomento fondamentale, le icone fondamentali del suo lavoro pittorico. Viene dimesso dopo poco da questo ospedale, ma in realtà dovrà tornarci più volte durante la sua giovinezza, finché nel 1919, a seguito di una denuncia da parte appunto della signora Hanselmann, Antonio viene addirittura espulso dalla Svizzera e rimandato in Italia. Troverà rifugio, diciamo così, nel paese di origine del suo padre Bonfiglio, che è Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, dove arriva appunto nel 1919. E qui inizierà per la prima volta una vita indipendente, in cui non ci saranno più genitori o ospedali a proteggerlo, ma dovrà entrare in contatto con la comunità di questo piccolissimo paese, che in qualche modo lo adotta e lo soprannominerà El Mat, proprio perché in realtà Antonio Ligabue continuerà a manifestare una schizofrenia che gli impedirà anche di trovare un lavoro continuativo. Troverà rifugio in una piccola casa, in una sorta di capanna all'interno di un bosco vicino alla riva del fiume, ed è lì che, diciamo, lavorando come contadino, aiutando la comunità in piccoli lavori, in realtà riuscirà a vivere grazie all'aiuto dei suoi compaesani, e anche in mancanza di un lavoro continuativo comincerà a concentrarsi nella pittura e nel disegno, attraverso però un istinto sostanzialmente privo di qualsiasi tipo di forma o di organizzazione sistematica. Servirà soprattutto a mitigare le sue ossessioni e a riempire la sua solitudine.
Io so che la gente scappa via quando mi vede, ma che cosa ci posso fare io?
Lo so, Tony, non è mica colpa tua, lo capisco benissimo, solo che non ti devi mica offendere. Vedi, Tony, te devi capire che sei uguale agli altri, bisogna che ti metti in testa che in fondo sei anche meglio degli altri, certe cose le vedi meglio, hai capito?
Io so come sono fatto. Male, sì, guarda, io a volte bestemmierei, guarda.
Ma no, Tony, te non ti devi fissare in testa, devi te estrane. Hai capito, Tony? Tony, tu sei un pittore, un artista, Tony. Un pittore, hai capito? Aspetta, Aspetta un momento. Voglio darti qualcosa che ti serve per lavorare. Pennelli, colori, tutto quello che serve. Tutto. Terra, ti do anche questo. Sono le case sul canale, vicino al Po. È una bella tela, sai. Ci pitturi sopra e fai quello che vuoi. Fai una bella bestia, come le sai fare te.
Tra il 1919 e il 1927 l'attività di Ligabue non si può considerare come una vera e propria pratica pittorica, perché si tratta soprattutto di episodi, di appunti che lui prende su questi fogli, addirittura incidendo gli alberi e le piante che si trova intorno. Sono sostanzialmente soluzioni che cerca per trovare la quiete della sua ossessione, dei suoi problemi psicologici. Esordisce però un nuovo periodo a seguito dell'incontro con Marino Mazzacurati, che avviene nell'inverno del 1927. Marino Mazzacurati è uno scultore e un pittore che appartiene all'esperienza della scuola romana, assieme a Maffei, a Scipione. È uno degli artisti più all'avanguardia del contesto artistico italiano dell'epoca, ed è lui che in qualche modo riesce a far acquisire una maggiore consapevolezza ad Antonio Ligabue delle sue potenzialità artistiche, e soprattutto gli mette in mano il pennello come fosse quel maestro che Ligabue non aveva mai avuto. Ligabue in questo periodo è un artista, un uomo che sta veramente cercando una strada e anche una propria identità, che per esempio non ha neanche dal punto di vista linguistico. Parla una lingua strana che è un misto del dialetto della Bassa Padana e la lingua svizzero-tedesca che ha appunto imparato dai suoi genitori adottivi e nelle scuole dalle quali era stato costantemente cacciato. E così anche dal punto di vista delle immagini, quello che mette sulle sue prime tele è legato proprio ad una contaminazione tra il contesto nel quale è vissuto da giovane e riferimenti colti che proprio in questi anni sta acquisendo grazie alla vicinanza di Mazzacurati e di altri artisti. Dei primi anni 30 hanno a che vedere con delle immagini di film o con i paesaggi svizzeri, le diligenze, le carrozze, piuttosto che i primissimi animali che vengono dipinti con una scarsissima attenzione alla profondità, alla un'assenza totale di prospettiva, e soprattutto colori che sono essenzialmente dei colori piatti, che si riferiscono ad una atmosfera che era soltanto appunto presente nella sua testa, ma non legata a nessun tipo di riferimento realistico. Per quanto riguarda invece i riferimenti a una iconografia più stratificata, che in qualche modo quindi ci permette di non parlare più di una pittura naif per quanto riguarda il suo lavoro, sicuramente i suoi riferimenti principali sono quelli di Van Gogh o Klimt, i pittori fauve o gli espressionisti tedeschi, in cui ritrova quelle deformazioni delle immagini che effettivamente si formano già all'interno, no, della sua testa. Continua a lavorare in assoluta solitudine e in qualche modo cercando anche di trovare una sua strada, una sua propria strada, che si risolve in una reiterazione degli stessi soggetti, degli stessi temi, da cui quasi non riesce a uscire. Gli animali che dipinge in questi anni sono quasi mai animali in posa o proprio di una pittura, se volete, più borghese. Sono la concretizzazione, la figurazione delle sue ossessioni. Animali che si attaccano l'un l'altro, che si aggrediscono, che sono rappresentati impiegate in lotte concitate, come appunto il gorilla e la tigre, o il gallo e la gallina, oppure l'aquila che attacca un leone. E sostanzialmente sono rappresentazioni di agguati che in primo piano occupano l'intera tela, che invece poi sullo sfondo presentano delle scene di vita quotidiana, per esempio, non so, degli contadini che tornano dai campi, oppure l'aratura, il circo, la caccia, cioè tutte quelle scene che in realtà appunto aveva vissuto in quegli anni tra la Svizzera e l'Emilia Romagna. Sono sostanzialmente quindi sempre le sue delle tele autobiografiche in cui questi animali costituiscono le immagini di questi incubi che non tanto di notte quanto di giorno vive e vede di fronte a suoi occhi. Non è un caso che non esista una sola tela datata di Ligabue, perché è privo di qualsiasi tipo di metodo di sistematicità all'interno del suo lavoro, tanto che comincerà addirittura cercare di quasi entrare in diretto contatto con gli animali che dipinge, non solo entrare in diretto contatto ma trasformarsi in questi animali.
Odeon fa conoscere stasera un documento di grande interesse, il vero Antonio Ligabue nel 1962, cioè 3 anni prima della morte. Sta camminando sull'argine del suo fiume, il Po, e parla agli animali nella loro lingua, perché si sente uno di loro. Spera di somigliargli. E lo specchio gli dirà se è vero.
Sono note alcune sue quasi performance nei quali sulla riva del fiume Po cammina cercando di imitare i gesti dei rapaci e anche i loro versi e mentre urla appunto nel vuoto, perché è completamente solo mentre si svolge queste performance, si specchia, si guarda allo specchio quasi per verificare che questa trasformazione stia avvenendo veramente e per trovare un dialogo con quello che in realtà è la parte più nascosta, più ossessionata di se stesso. L'animale è l'elemento naturale che meglio per lui descrive il suo stato d'animo e che trova nei suoi colori, in queste forme così grandi e così prive di linee continue e regolari, il miglior modo per esprimerle, soprattutto per trovare uno sbocco in quello che altrimenti forse si sarebbe risolto in un danno nei suoi confronti. E in effetti, ad un certo punto, proprio alla fine degli anni 30, Ligabue viene internato di nuovo perché comincia a anche addirittura farsi del male. In realtà la maggior parte di queste delle ferite che si procura sono ferite al naso e al volto. Prende un sasso e comincia a colpire il suo naso, comincia a scorticarlo. Ma c'è chi ha interpretato questo gesto non tanto come un tentativo di farsi semplicemente del male, quanto come il tentativo di trasformare il suo corpo, il suo volto, proprio in quello di un rapace, in modo tale che il suo naso diventi un becco che possa imitare quello delle aquile che lui continuamente dipinge.
Perché, dottore, io devo stare qui dentro?
No, perché non sei ancora guarito, Tony.
Ma io che male c'ho?
Cosa ti devo dire? Tu hai uno stato depressivo con qualche idea fissa, qualche mania, mi capisci, Tony?
Ma io sto bene di testa. Lei mi può domandare quello che vuole, che io ci rispondo. E se sto qui che io finisco matto sul serio. Sa che nella mia camera tutto mi si stringe addosso, tutto, sì, davvero. Mi manca il respiro a me.
È una stanza come tutte le altre, Tony.
Non è vero, la prigione è sempre stretta.
Ma qui tu fai tutto quello che vuoi. Puoi pitturare.
Io mi accontento anche di poco, di un po' d'erba, ma fuori.
Lo so, ma fuori, sai, sono dei gran brutti tempi. Qui invece stai tranquillo, ti curi e puoi mangiare da cristiano.
Ma io sto nel bosco e non mi faccio vedere da nessuno.
Senti, Tony, mi ha detto l'infermiere che te fai delle robe che non dovresti fare, specialmente di notte. Guarda che ti buttano giù, Ti fanno male. Male proprio ai tuoi nervi, hai capito?
Non è vero.
E non devi sempre pensare alle donne. Dai, fidati di me. Devi fidarti. Ti fanno male.
Non è vero, non è vero. L'infermiere è un bugiardo. Io non ci penso mica alle donne.
Ma Tony, Tony...
Sì, è vera. Non lo faccio più, non lo faccio più. La prossima volta mi leggo le mani. Alzò che mi rovini. Dopo a sigaretta, piangerei dopo.
Però se mi aiuti, guarisci e torni fuori. Te lo prometto.
Guardi, se lei mi fa andare fuori di qui, io ci regalo un quadro. Anzi, due, tre, tutti i miei quadri ci regalo. Ma forse ampio smia lui i miei quadri. Ma gli vale qualcosa, anche se li fa un povero disgraziato come me.
Ma lo so che tu sei bravo, che sei un artista. Questi disturbi sono una roba che te non c'è mica colpa, sai. Li hai ereditati.
Da chi?
Vabbè.
Però sono sempre me che pago.
Questa ossessionata attenzione nei confronti del suo corpo e il tentativo di fondersi con la stessa natura che rappresentava nei suoi dipinti sfocia in una lunga e intensa serie di autoritratti che forse rappresentano alcuni dei suoi dipinti più famosi anche al grande pubblico. Autoritratti nel quale lui si rappresenta sostanzialmente sempre nella stessa posizione che aveva visto anche rappresentarsi Van Gogh, cioè di tre quarti con lo sguardo fisso verso lo spettatore, autoritratti attraverso i quali si può anche leggere la trasformazione del suo corpo dovuta all'età, quindi da volti più giovani e con una chioma più folta fino ai capelli più radi e soprattutto ad un volto sempre più scavato, in cui la sua malattia non viene nascosta dall'artista ma viene sottolineata e raccontata in un modo estremamente diretto ed espressivo. Anche l'abbigliamento di Ligabue cambia nei suoi autoritratti e lentamente comincia anche ad accennarsi un certo movimento, perché la sua pennellata diventa più corposa, più materica e il tentativo di raccontare quello che lui sta vivendo diventa sempre più esplicito. Gli autoritratti di Ligabue sono sostanzialmente il suo vero e proprio testamento, che in qualche modo raccoglieranno l'attenzione della critica negli anni, soprattutto in particolare dagli anni 40, quando cominciano ad arrivargli i primi riconoscimenti, non so, il premio della Banca Agricola Commerciale alla Mostra Nazionale del Paesaggio Reggiano a Reggio Emilia nel 1949, per esempio, che in qualche modo porta un'attenzione strana nei confronti di Ligabue. Ligabue è un artista assolutamente inclassificabile nella sua epoca, un artista che viene avvicinato anche da personaggi singolari, i primi borghesi della Bassa Padana che cominciano ad acquistare le sue opere, che oggi effettivamente sono soprattutto all'interno di collezioni private, oppure intellettuali o attori come Romolo Valli, per esempio, che diventerà un suo grande amico. L'attenzione di queste persone è soprattutto alla stranezza e impossibilità di definire e di collocare il lavoro di Ligabue all'interno di un percorso artistico definito, che è stato già raccontato o classificato. È, diciamo, in qualche modo l'esotismo di alcuni suoi soggetti è legato anche un po' a questo esotismo della sua personalità, che continua ad essere estremamente violenta e a scansare chi gli si avvicina. Contemporaneamente però cerca anche una figura femminile, non solo per riempire quella lacuna che gli ha lasciato l'assenza della madre nella sua gioventù, ma anche perché in realtà cerca un contatto fisico con l'altro sesso.
Mi fa un disegno?
Ma sì. E cosa mi dà?
Adesso mi faccio il disegno, dica lei. Cosa vuole?
A muovere.
Eh?
Un piacere.
Che piacere?
Se me lo vuoi fare. Mi dà un bacio.
Beh, insomma.
È un po' difficile?
No, mi faccio il disegno prima, poi dopo.
ci sono sulla rete alcuni video che rappresentano proprio le scene di corteggiamento che Antonio Ligabue fa nei confronti di alcune ragazze che sono in realtà soltanto interessate ad ottenere un suo disegno, perché Ligabue in fondo comincia proprio a partire dagli anni 40 ad essere sempre più consapevole del suo talento e dell'attenzione che gli viene riservata, ma non cerca mai di approfittarne, o meglio, ne approfitta per soddisfare alcuni appunto desideri istintivi, come quello del rapporto con l'altro sesso. Non c'è mai un esplicito tentativo di iniziare una ricerca intellettuale più complessa, ed è questo che sostanzialmente continua quindi a legarlo alla cosiddetta arte naif, questa arte primitiva, un'arte che sarebbe assolutamente istintiva e, come abbiamo visto invece nel suo caso, non è assolutamente vero, non è assolutamente questo il modo in cui si può descrivere il suo lavoro. In questi anni, a partire soprattutto dagli anni 50, alla pittura Ligabue accosta anche il lavoro nella scultura, e anche nella scultura, i cui soggetti sono di nuovo animali, leoni, tigri, questo suo bestiario sostanzialmente che è appunto legato alle bestie che viveva e che nutriva nella sua testa nel suo cuore. In realtà anche qui Ligabue si fa promotore di una tecnica artistica assolutamente nuova, perché le sculture, che sono sculture fragilissime, molte di queste sono infatti scomparse, vengono modellate con la creta che prende direttamente dal Po, quindi è quasi appunto un lavoro che realizza con quello che ha in casa, quello che è intorno alla sua capanna all'interno del bosco. Ma questa creta, prima di essere plasmata, viene masticata da Ligabue, che in questo modo rende la materia più malleabile e riesce con la quale poi riesce a realizzare le sue sculture, che non vengono assolutamente cotte al forno ma asciugate al sole. In fondo, se qualcosa di più profondo può rimanere del lavoro di Ligabue, soprattutto se qualcosa del suo lavoro gli artisti delle generazioni successive hanno ereditato da Ligabue, è questo rapporto profondo, intenso con la natura, una natura con cui lui si vuole veramente fondere per cercare di anche arrivare a capire il disagio dal quale non riuscirà mai a salvarsi. Ed è infatti in seguito ad un ennesimo ricovero, sempre appunto nel paese di Gualtieri, il paese da cui non si allontanerà mai durante tutta quanta la sua vita, che muore nel 1965. Muore circondato da persone che lo stimano in modo straordinario, ma che in fondo non sono mai riuscite veramente ad entrare in contatto con la sua persona. Lo si può fare ancora oggi soltanto guardando a queste opere, che sono così intense nei loro colori, così materiche nelle loro pennelle, che in qualche modo sembra assurdo che possano essere state prodotte da un uomo che non è riuscito a entrare in contatto emotivo, diretto, entrare in dialogo con il tempo che lo ha accolto.
Antonio, perché lei si veste da donna?
Perché mi sento qualche cosa, sempre se fosse assieme alla donna. Mi sento, come si dice, felice. Mi sento qualche cosa che mi fa bene. Mi sento molto felice vestito, perché sono avvoiato dentro, mi fa le sottovesti, tutta roba pulita, bianca. Con più sono bianchi i sottovesti, più sottile, con più sento, mi sento meglio.
Il 18 dicembre 1899 nasce a Zurigo Antonio Ligabue. Costantino D'Orazio l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.